Oggi la mia predica è di una predica che ho letto un libro, ma ho fatto questa predica già qui nella chiesa, mi sembra che 4 anni fa. E sto ritornando perché ho sentito di pregarla, predicarla nuovamente, basato su un libro che io ho letto di Dennis Hose. Questo libro parlava della qualità che ti trasformano da credente al discepolo. Qual è la qualità che trasformano una persona dalla posizione di credente? Perché credente ci sono migliaia e migliaia, ma non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno di Dio, la Bibbia dice. Non tutti quelli che si dicono cristiani veramente erderanno il regno di Cristo. Allora, perciò, facciamo un tuffo in questo tema. Allora, esiste differenza tra un credente e un discepolo? Scopriamo. Matteo 16, 24 a 26, dice così: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. Allora, uno dei segreti è perdere la vita. Ehi, tu stai cercando di salvare la tua vita o perdere la tua vita? La Bibbia dice che il meglio modo di salvare è perdendo per lui, non per il mondo. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo e perdere la sua anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Allora Gesù non vuole soltanto una parte di noi. Per Gesù è o tutto o niente. Lui proprio in Apocalisse dice che se noi siamo tepido, lui non ci accetta. O dobbiamo essere caldo, che significa essere un bello rapporto con lui, oppure se freddo, perché già deciso di niente di Dio. Ma ci sono quelli che rimangono nel mezzo del muro, non è nel mondo, ma non è anche in Cristo totalmente. Allora è un bello cristiano, fa una bella finta di cristiano, si veste come cristiano, pulsa come cristiano, ma non è un cristiano, perché nell'essenza a volte è pura religiosità. E la Bibbia dice: attenzione, attenzione con l'apparenza, perché l'apparenza è ingannevole. Allora, Gesù, velocemente dirò, Gesù aveva 3 gruppi di seguaci. Sempre Gesù aveva intorno suo persone di 3 gruppi di seguaci. Il primo gruppo è il gruppo di ammiratori. Anche nella chiesa noi abbiamo ammiratori che non hanno impegno. Vengono, vanno, senza nessun impegno. È ammiratore, ma che culto bello, che musica bella, che prediche buone, avete buon predicatore. Ma a volte, quando veramente dobbiamo contare con loro, non possiamo. È un gruppo di ammiratori. Il secondo gruppo è di seguaci occasionali. Anche nella chiesa ci sono quelli che sono seguaci occasionale. Il gruppo di ammiratori, che si chiama moltitudini, non si può contare con loro, perché loro vogliono miracoli, vogliono benedizione, vogliono dammi. Proverbi parla di questo, no? Proverbi parla di quello che dimmi: dammi, 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 dammi. Non dona niente, ma sta sempre volendo darmi. Allora, la Bibbia parla del secondo gruppo, che è seguaci occasionale. Questi lo seguono soltanto sporadicamente. Quando viene la voglia, quando è la convenienza, quando è senza impegno. Sono credente meravigliosamente, ma sono occasionali. Va bene? Il terzo gruppo di seguaci di Cristo si chiamava discepoli. Questo era una persona molto speciale. I seguaci di Gesù erano una persona molto speciale. Loro avevano impegno con Gesù, hanno lasciato grazie, bella. Hanno lasciato una discepola. Gloria a Dio. Questi hanno lasciato tutto per seguire Cristo. Hanno lasciato proprio tutto per seguire Cristo. Questi veramente hanno assolto di sé una responsabilità che non tutti hanno. Ma va bene, allora lavoreremo 7 aspetti della differenza tra un discepolo o un credente e un discepolo. Amen? La prima caratteristica è credere in Gesù come Signore e Salvatore. Credere in Gesù come Signore e Salvatore. Allora, i credenti credono in Gesù come Signore e Salvatore. Loro credono, ma vivono per piacere se stessi. Vivono per soddisfare i loro desideri. I credenti sono egoisti. Dio serve appena per soddisfare il loro desiderio, per benedirli come un genio della lampada meravigliosa di Aladino. Chi già ha sentito il genio della lampada meravigliosa? Alzate le mani, gente. No, sì. Allora, e questo Gesù Babbo Natale, Gesù è lampada di Aladino, che io faccio così e lui, puff, il genio della lampada. E lui apparve e io dico: Signore, io voglio una macchina bella, io voglio salute, io voglio figli meravigliosi, io voglio questo, voglio quello, voglio. Questo è un atteggiamento di un credente. Tanti credenti hanno difficoltà di offrire a Dio il suo meglio del tempo, di dare tempo di qualità per servire il regno di Dio. I credenti hanno difficoltà di donare i suoi talenti a Dio o alla Chiesa. Hanno difficoltà per congregare fedelmente, a volte anche arrivare nell'ora giusta. Hanno difficoltà di meditare nella parola di un modo organizzato e con routine. Hanno difficoltà di prendere tempo per pregare a Gesù durante una vita quotidiana. Hanno difficoltà di offrire soldi per espandere il regno di Dio, perché il nostro soldi è anche di Dio, perché è Lui che ti dà la forza per lavorare, è Lui che ti dà la forza per esistere, per essere pieno di salute. Allora è naturale che vogliamo offrire per promuovere il regno di Dio. Evitano sofferenza, non vogliono soffrire. Quando pensano che essere cristiano porta con sé sofferenza, allora dicono: no, non è così. Allora, questi non sarebbero in grado di dare la loro vita a Gesù come Lui ha dato la sua vita per noi, perché Lui già ha dato, già ha fatto la sua parte. Adesso manca che noi possiamo fare la nostra. Filippesi 1,29 dice così. Filippesi 1,29: perché vi è stato connessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, non soltanto di credere, non soltanto di credere. Credere non è sufficiente. La grazia è di soffrire per Lui. La grazia è per soffrire per Lui. Questo è discepolo. Va bene, nella area di credere in Gesù come Signore e Salvatore. Questo è come pensa un credente. Allora vediamo come pensa un discepolo. I discepoli credono in Gesù come Signore e Salvatore e vivono non per piacere a se stesso, ma vivono per piacere a Dio. I discepoli vogliono servire a Dio a qualsiasi costo, mentre i credenti non vogliono soffrire, non vogliono servire la comunità, non vogliono servire la Chiesa, non vogliono servire Dio. Già i discepoli vogliono servire a qualsiasi costo. Tolgono gli occhi da se stessi e mettono in Dio. Non mettono gli occhi in sé, ma mettono gli occhi in Dio. Cercano di coinvolgersi per completo con Dio e con la sua opera. Un vero discepolo non cambia il suo impegno a motivo della circostanza. Un credente cambia il suo atteggiamento a motivo della circostanza. Se oggi piove, non vengo nella chiesa, ma è un buon motivo, no? Sta piovendo. Un discepolo dice, io metto anche una plastica su di me, ma io vado alla chiesa, farò qualsiasi cosa. Matteo 10, 37, 39, dice così, chi ama padre e madre più di me, non è degno di me. Perché Gesù sembra così radicale? Ma chi ama padre e mamma sopra di me, non è degno di me. Ma è egoismo. Lui sta dicendo, attenzione, Lui sa che io sono fatto da sostanza da Lui, come mio padre e mia mamma sono fatti dalla sostanza di Dio. Lui sa che Lui è la mia fonte di vita. Mio padre, mia mamma non è la mia fonte di vita. Qui non sta dicendo mettere in merito padre e mamma per abbandonarli. No, 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 no. Lui sta dicendo, tu non puoi amare più il tuo padre e tua mamma di me, perché io ti ho creato, io ti ho pianificato. La vita viene da me e io ho la vera ragione della vita. È questo che Lui sta dicendo. Perciò Lui dice, chi ama padre e madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita? Quelli che dice, ah no, io organizzo la mia vita. La vita sono io che do senso alla vita. Allora sono io il direttore della mia vita. Lui dice, no, no, no. Se tu pensi che tu sei il Signore della tua vita, tu perderai. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia? Quel discepolo che ha perso la sua vita sulla terra a causa mia la troverà. Attenzione, non c'è nessuno che ha perso la sua vita per la causa di Dio non sia felice. Io sono seguace di Cristo 37 anni, non sviato mai, sai perché? Perché non ho trovato una cosa meglio, Non è perché io sono buono, no, sono egoista, perché ho trovato Dio molto buono per me e perché mi sento molto bene con Gesù, Lui só mi fa dei bene, perciò lo seguo la vita, non ho motivo di sviarmi cercando il mondo, il piacere del mondo. Quelli che trova Gesù trova piacere in Dio, trova piacere in tutte le aree della vita. È vero, è vero. Io sono felice, con problema, senza problema, dentro di me non c'è la disperazione, perché io da disperazione, perché sono felice. Seconda cosa, seconda caratteristica di chi differenzia un credente di un discepolo: la parola di Dio è la regola della vita. La parola di Dio è la regola della vita. Per un credente, vediamo per un credente. I credenti esaltano le proprie opinioni, il proprio sentimento al di sopra della parola di Dio. No, ma io non penso così. Punto, punto e basta. La Bibbia dice questo? Ok, è la Bibbia che dice questo, ma io non penso così. E io faccio quello che penso, penso io. Questo è il credente. A volte lui non dice, a volte lui non c'è questa presunzione di parlare così, ma agisce così, fa di questo modo. Perché tanti credenti leggono la Bibbia, ma fanno nel finale, faranno come vogliono. I credenti cercano nella parola di Dio soltanto quello che Dio farà di buono, i benefici, cercano nella Bibbia solo quello che è promessa buona, solo quello che mi dice che sono prospero, sono prezioso, meraviglioso, sono intelligente, come Salomone, ainda dice, io prendo possesso della intelligenza di Salomone, io prendo possesso della ricchezza che Gesù nella croce del Calvario è morto perché io sia ricco anche di bene materiale. È vero, è vero, è vero. Tutto questo sono benedizioni. La Bibbia dice che io come credente, come seguace di Cristo, posso vivere sempre in salute divina. Depende della mia fede. È vero. Eu conosco persone che non prendono medicina mai, perché la sua fede lo fa credere così e vive molto bene tanti anni, e non si malato, non si ammalato, no. Non si ammalano, perché la sua fede, io non ho questa fede, vi confesso che non ho questa fede, ma vorrei, volevo avere questa fede di non prendere neanche medicina, niente, né. Ma ci sono credenti che vogliono solo la benedizione, ma non vogliono il sacrificio, non vogliono la sofferenza per la causa di Cristo. Allora, un credente cerca soltanto i benefici del cristianesimo, però fanno fatica per compiere dovere e pratiche di principio morale e spirituale scritto nella Bibbia. Ho conosciuto un cristiano che infatti la sua figlia che è mia amica, che è una pastora, è un pastore femminile, no? Il suo padre era un uomo ricco della nostra città e lui era credente, veniva nella chiesa costantemente, molto conosciuto come credente, ma lui aveva un sacco di donne, perché diceva, no, ma Salomone aveva un sacco di donne, ma anche io posso avere tante donne. E ha avuto figlio che è questa mia amica con un'altra donna che non ha dato mai assistenza, che non ha aiutato niente, e nonostante lui ricco, lei era povera, questa figlia sua, perché lui non ha assumito, perché è Salomone, pieno di donna, è credente, può venire nella chiesa, ma discepolo non è, discepolo non è. Oh Gesù, i discepoli, come pensano i discepoli in riguardo la parola di Dio e la regola della vita? Che è la regola della vita. Allora, i discepoli esaltano la parola di Dio al di sopra della sua opinione, dei propri sentimenti e pensieri. No, vediamo cosa dice la parola. Studiamo. No, cosa dice la parola? In ogni situazione la Bibbia, tu sai che in ogni situazione la Bibbia c'è una risposta. Ah, è vero. Ogni situazione la Bibbia c'è una risposta in tutti i temi della Bibbia, tutti i temi della vita. Per i discepoli la Bibbia è la regola di pratica e tutto ciò che sta scritto deve essere praticato per i suoi beni. I discepoli rispettano la legge di Dio e degli uomini perché hanno capito che le leggi li proteggono dal male. Ci sono persone che non vogliono la legge, non piacciono le leggi, legge degli uomini, legge della Bibbia, non piacciono l'organizzazione, obbedire. Sai perché? Sono persone con radici di ribellione. Persone con la radice di ribellione non piace la legge, né umana e neanche la legge di Dio. Un discepolo sa che la legge viene per organizzare, la legge soprattutto è per proteggermi. È vero, la legge è un modo di protezione, perciò che Dio ha creato tutto l'universo sotto la legge della gravità, la legge lì dei pianeti che non si scontrano sempre, tutti i giorni, tutti i momenti, non sono così pazzi, perché ci sono leggi. Dio ha creato l'universo sotto legge. Dio ha creato il mondo spirituale sotto legge. Dio ha dato l'intelligenza per gli uomini a fare legge morale e sociale. E un discepolo capisce questo e piace legge. Sa perché piace legge? Perché sa che è meglio per noi. La legge è buona per noi. Mentre che il credente è disorganizzato, non piace la legge, pensa, ah, io sono libero. Attenzione, persona che ama, ma ama tanto la libertà, ehi, persone che amano, ma amano tanto la libertà, a volte sono persone con tendenza alla ribellione, perché noi non siamo così liberi. Noi non siamo così liberi. Dice uno che lavora qui, mettiamo Raffaele, mi fa prendere il piede di Raffaele. Se Raffaele dice: no, non voglio lavorare, voglio solo prendere soldi. No, ma se tu non lavori, tu non puoi ricevere. No, ma ho un contratto che ogni mese io devo ricevere. Sì, è vero. Finale del mese è buono ricevere soldi, Raffaele. Però deve lavorare, perché anche la legge la parte di lavorare. Allora una persona che con la tendenza alla ribellione vuole solo beneficio. La Bibbia è la parola di Dio e ci sono regole di libertà. Amen. Sono regole che ci farà liberi. Amen. Dio non fa la regola per metterci in schiavitù, ma Dio ti mette in libertà tramite in conoscere la sua parola. La Bibbia, Gesù ha detto: "I conoscerete". "I conoscete la verità e la verità vi farà libero". È quello che la Bibbia dice. Terzo, la Chiesa è scuola. È un po', sembra un po' uguale, ma è diverso. La Chiesa è una scuola, il corpo di Cristo. Ho parlato della parola di Dio, adesso parlo della Chiesa. I credenti, non discepoli, i credenti pensano che la Chiesa sia un luogo dove si ascolta il messaggio della Bibbia. Ed è facoltativo tanto congregare quanto mettere in pratica quello che io ho ascoltato. Ho ascoltato il pastore. Lui mi sta vedendo vedere nella Bibbia. Ma non lo so, a volte voglio farlo, praticare, ma a volte non voglio praticare. Ok, la vita è mia, faccio della mia vita quello che voglio. Questo è l'atteggiamento di un credente in relazione alla Bibbia, alla Chiesa. Per tanti credenti cercano scuse per non congregare, cercano scuse per pensare che congregare è un obbligo religioso e non un piacere di stare tra i fratelli, un piacere di svolgere i miei doni. Congregare, ci sono tante cose belle in congregare. Congregare non è un problema, è una soluzione. Tanti credenti volevano diminuire la durata di un culto. Ah, che culto lungo! Volevano trasformare il culto in 10 minuti. Perché pensano, il culto sono, perché a volte hanno difficoltà di donare il cuore nell'adorazione, hanno difficoltà di donare l'udito per ascoltare e ascoltare la Bibbia, perché la Bibbia in ebrei dice che noi dobbiamo ascoltare e ascoltare la predica della parola di Dio. La Bibbia dice che la fede viene. La Bibbia dice che la fede viene al mio cuore quando io ascolto con questo primo udito e dopo ascolto con il secondo udito, che è il cuore. A volte un credente porta soltanto questo udito alla Chiesa, non porta questo udito alla Chiesa. E la Bibbia dice che noi dobbiamo portare specialmente questo udito. A volte il credente ascoltano, se piace a loro, praticano. Se non piacciono a loro, non praticano. Se loro pensano che il pastore sta predicando quella predica e va contro quello che loro pensano, perché fa una... Come si dice questo? Non cocola, ma che va nel suo peccato a dire, pastore non dovrebbe predicare riguardo questo. Ah, ma pastore non deve parlare di questo genere di predica, solo quello che a lui piace, e è quello che dice che lui è prospero, che lui è benedetto, che lui è guarito, che lui è santo, solo questo tipo di predica. Quando viene la predica che denuncia peccato, lui dice no, questa predica è molto pesante. Molto pesante. Una volta una persona mi ha detto, no, predica non deve essere mai pesante, deve essere solo quello che edifica, quello che innalza le persone. Ma perché parlare di peccato? Perché? Qual è la funzione della Bibbia se non è insegnare un cammino per perfezionare? Gloria a Dio. I discepoli, come pensano i discepoli riguardo congregare e la predica della parola di Dio? Pensano che la Chiesa sia la scuola responsabile per insegnare la parola di Dio. Perciò hanno orecchie aperte e cuori affamati mentre ascoltano la predica. Loro pensano che la Chiesa è la scuola. Io devo veramente rimanere molto attento a quello che sta predicando nella Chiesa. Ogni volta che pastore Haroldo sale, Walter sale, io mi metto sempre nella prima fila, esco se c'è qualche problema lì con il mix che vado per cercare di aiutare. Ma altrimenti io sono lì. Ma anche ascolto predica a casa. A casa mi metto a ascoltare predica di tanti pastori al mondo. perché io credo che sempre devo avere un cuore di bambino per imparare. Sai, attenzione, non pensa, ah, già ho ascoltato questo messaggio, ah, questo messaggio, questo tema che il pastore sta parlando, so tutto già, conosco tutto, allora posso anche andare a casa e non rimanere nel messaggio di oggi, perché il messaggio di oggi non dice niente di diverso. Attenzione, questo è un cuore orgoglioso, perché io devo imparare anche con un bambino. Allora non deve leggere la Bibbia, perché se tu già hai letto una volta, perché leggi una seconda volta la Bibbia? Io non lo so quante volte ho già letto tutta la Bibbia, però tutti i giorni continuo leggendo la Bibbia. Tante volte leggo la stessa cosa che già ho letto tante volte, ma è impressionante che la parola di Dio si rinnova ogni volta che io leggo. Domenica scorsa ho predicato un messaggio che ho già letto tante volte la Bibbia e non ho mai fatto caso di quello lì, di quello muro, là il tempio che era fatto in silenzio. Ogni volta che noi leggiamo la Bibbia ci sono delle cose nuove. E un discepolo viene nella chiesa per imparare la parola di Dio, perché dice, io voglio praticare la parola. Io voglio quello che Dio dice che devo praticare, devo praticare. Ma non soltanto è perché sono affamato della parola, ma anche perché vengo nella chiesa, perché mi piace essere con i fratelli. La comunione con i fratelli è importante per me. Amo stare tra i fratelli, ma amo essere nella casa di Dio con i nostri. Guarda cosa Salmi 122:1 dice. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto, andiamo alla casa del Signore. Il salmista sta dicendo, mi è venuto proprio la gioia, mi è venuto proprio il gozo spirituale, il piacere spirituale quando mi hanno detto, andiamo alla casa del Signore. Sai, Simone, impressionante, Simone aveva un medico di occhio alle 11. Solo mi ho ricordato di questo. Lui è venuto prima. Non sto dicendo che tutti devono fare questo, ma só per farvi vedere un cuore di una persona. Simone è venuto qui. Eravamo qui nella prova del periodo musicale. E lui ha detto, pastore, io sono venuto solo per rimanere un poco nella chiesa e per dire che io devo uscire così che inizia, perché io ho un medico alle 11 e già era prenotato un medico alle 11 di occhio. Bello, no? Questo è bello. Sai una cosa? Io vi sfido ad essere scarafaggio di chiesa. Io sono scarafaggio di chiesa. Mia mamma, io lavoravo, non volevo mai lavorare a tempo pieno per la chiesa. Io volevo rimanere, diventare molto ricco. Perché come io sono venuto dalla povertà, ah, per favore, dammi una chance. Io volevo essere ricco. E stavo lavorando proprio per diventare ricco. E il pastore Ibe diceva di venire a lavorare nella chiesa. Io dicevo, no, io sostenerò la chiesa. Sosterò la chiesa. Per tanti anni ho detto questo. Io vedo tutti i miei amici diventare pastori, uscire per tanti locali di Brasile. E io continuavo sempre nella chiesa, scarafaggio di chiesa. Ma non volevo essere tempo pieno, perché io avevo proprio la sfida di diventarmi ricco per sostenere la chiesa. Quando Dio ha parlato con il mio cuore che io dovevo lavorare tempo pieno, ma non è una parola per tutti, adatto a me questa parola, ok? Allora, perché ho entrato in questo? Ah, perché mia mamma diceva così: ah, prendi il tuo letto, leva il tuo letto per la chiesa. A te non piace tanto vivere nella chiesa? Tutti i giorni io venivo nella chiesa a pregare insieme a un sacco di altri che sono diventati anche loro affamati del Signore. Venivamo per la chiesa tutti i giorni. Porta il tuo letto per la chiesa, porta il tuo letto per la chiesa. E sai di una cosa? Dopo mia mamma ha consegnato il suo cuore a Gesù e anche lei quasi che prende il suo letto per portare alla chiesa. Ma è la passione, perché non siamo appassionati per il locale, via Crea 11, noi siamo appassionati per questo corpo di Cristo. Io sono appassionato per voi, io sono appassionato, ma faccio telefonata per voi perché mi piace voi. Io sono appassionato per voi. Quando mamma, pastore, non ho bisogno di fare questo. Ha bisogno, sì, ma io sono appassionato. E tu sai, questi giorni ho detto a Beto, io ho detto Beto, perché Beto era grato per una cosa che stavo facendo, che secondo me è normale, che devo farlo. E ho detto, sai Beto, non sto facendo niente che tu devi ritornare a me, a pagare a me, ou prendere cura de mim. Eu estou fazendo per te, porque eu vorrei insegnarti, mas não só a Beto, mas insegnare a tutti, como o pastor Haroldo insegna, como o Walter insegna, como tutti nós stiamo insegnandoci insieme, um al outro a fare com gli altri. Quello che ho fatto a Beto, estou insegnando a Beto a fare com gli altri que estão arrivando, porque somente così nós siamo chiesa. Chiesa di domenica, chiesa que só viene nella domenica. A volte sì, perché non abbiamo tanto tempo, ma c'è un modo di essere chiesa durante la settimana quando noi siamo chiesa qui. Ehi, deve essere chiesa qui, non qui, per un modo religioso. Não por um modo religioso, mas se eu devo ser chiesa, eu devo ser chiesa aqui. E quando eu sono chiesa aqui, certamente que eu capirò melhor le debolezze di ogni fratello. E não, ah, mas porque lui não fa questo? Porque lui não é perfeito? Porque lui me ha trattato così? Porque lui não me fa uma telefonata? Porque lui questo? Não, porque se eu sono chiesa aqui, Io faccio la telefonata. Se io sono chiesa qui, io vado indietro degli altri, non aspetto che gli altri vengano indietro a me. Ho imparato che essere chiesa è donare, senza aspettare ritorno. Io già sono stato un periodo della mia vita egoista, che volevo ricevere, tanto ricevere, perché io ero molto, molto carente, bisognoso, ma io ero fragile, come io ero fragile, come volevo tanto ricevere. Un giorno il Signore mi ha detto, un giorno tutti sono scappati senza di me, e io ero davanti della chiesa, nessuno per stare con me, per essere con me. Eu disse, oh, Senhor, hai visto? Loro não me amam, me hanno abbandonato, eu sono da solo, me sento da solo. Ah, Senhor, basta que eu não ho amico, perfino de 17 anos, fino que sono convertido, eu não avuto nessuno amico, eu ero da solo, da solo. Adesso sono convertido, e anche nella chiesa estou me sentindo um pouco da solo. Il Signore mi ha detto, Luiz, o Espírito Santo mi ha detto, Luiz, sai qual é o teu problema? Tu vuoi tanto donare per ricevere. E tu pensi che loro sono ingiusti perché tu hai donato tanto a loro e loro adesso scappano di te. Tu pensi che tu hai piantato per ricevere. Questo è il tuo problema. Il giorno, Luis, che tu impari che tu devi donare e donare gratis, come io ho fatto nella croce, allora tu riceverai in ritorno. Di quel giorno in poi ho imparato che io dovevo imparare a donare, 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 senza aspettare ricevere. A volte io non riceverò mai, attenzione, attenzione, a volte io non riceverò mai di quelli che io ho donato, perché aspetto tanto di ricevere di quelli che io ho donato, ma di solito tante volte noi riceviamo di altri, non proprio di quelli che abbiamo donato. Perciò il Signore primo purifica la motivazione del nostro cuore. Perché io sono chiesa? Io sono chiesa egoisticamente come credente? O io sono chiesa perché io voglio essere chiesa? Attenzione, fare quello che è giusto a volte provoca dolore nel cuore, fa male. Sempre fare quello che è giusto in un certo modo di pensare fa male, ti fa aspettare. Esempio, il semaforo rosso dopo una di mattina, una di notte, nella notte profonda. Se io mi fermo e non c'è nessuno traffico, io penso, sono pazzo, mi fa un lavoro aspettare qui, mentre chi apre, non c'è nessuno passo. A volte la legge può anche dire che posso passare se non c'è nessuno traffico. A finale, il semaforo è per controllare il traffico, non persone, ma il traffico. Se non c'è traffico, in un certo pensiero, ma a volte, anche di notte, ci sono vie che devo fermarmi lì. Sono piccole cose che io scelgo per fare giusto, che a volte non è buono fare giusto. Hai capito? Penso che è venuto un esempio così molto fuori, però sto solo dicendo che fare quello che è giusto c'è un lavoro di farlo, ma c'è la ricompensa di ricevere. Quando faccio una cosa giusta, sempre riceviamo delle cose belle. Un discepolo si sente bene in stare ogni momento nella chiesa tra i fratelli. Il discepolo di Cristo evitano qualsiasi tipo di distrazione durante tutto il momento del culto, sia prodotto da se stesso che degli altri. Io faccio tutto perché non voglio che nessuno perda niente. Io voglio che tutti ricevano la parola di Dio nel loro cuore. Perciò io farò tutto per preservare quello silenzio nella casa di Dio, perché io valorizzo tanto la parola di Dio. Evito a volte anche di prendere una acqua. Posso prendere, non è un problema, posso uscire tranquillamente, ma se io esco tutto così, non va bene, perché ci sono quelli che stanno ascoltando la parola. Io devo fare un modo che tutti possano ricevere. Hai capito? Questo è un cuore di credente, di discepolo, di fare un modo che tutti possano anche ricevere la parola senza essere disturbato. Il momento della predica è molto speciale. Evitano di dialogare con vicini, di alzarsi per andare in bagno. A volte dobbiamo andare in bagno perché siamo proprio molto, molto, come si dice in Brasile, molto apertato. al limite, ma sono molto al limite. Sì, vado nel bagno, ma a volte posso anche aspettare. Tante volte sono nella seduto, mi viene la voglia di andare al bagno. Io rispondo a me, posso aspettare? Posso rimanere un po'? E se no, ando, ma ando tranquillo, senza essere uno che chiama l'attenzione a sé. Anche il ministero, avete visto che il ministero di accoglienza, vengono a Luce, Gianni, o Hadassah, vengono per accendere Flaviano, ma loro vengono in un modo tranquillo per non chiamare l'attenzione, vengono discretamente perché non vogliamo disturbare il culto degli altri. Perché ognuno viene alla chiesa per rendere un culto a Dio e io non voglio disturbare, io voglio essere discepolo. Sai, abbiamo la quarta, la quinta, la sesta e la settima. Non riesco a finire. Allora un altro giorno io continuerò. Ma sa, è importante sapere la differenza tra un discepolo e un credente. Un discepolo e un credente. Noi vogliamo... E tu sai una cosa? Attenzione, sai una cosa? Anche io tutti i giorni sto imparando come essere un discepolo e non soltanto un credente. Non sto dicendo che è sbagliato essere credente. Credente in un modo buono dobbiamo essere. Ma sto dicendo nel modo di essere soltanto un chi credere e non chi pratica. È in questo senso che sto predicando. Ma anche io ogni giorno leggo la Bibbia per aggiustare comportamento in me che non va. Anche in me ci sono delle cose che io penso, no, non è bello questo. Quando vedo che ci sono delle cose in me che non è buono per me, per la mia famiglia, per come pastore, come esempio fuori, come esempio dentro della casa mia, dentro della chiesa, e io, ah, Signore, grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. E sai una cosa? La chiesa è un specchio. La Bibbia di Corinzi dice che la chiesa è il nostro specchio. La chiesa mi fa vedere i miei comportamenti sbagliati o giusti, o anche giusti. A volte la chiesa so conferma che il mio comportamento sta andando bene e io devo continuare, ma a volte la Chiesa mi fa vedere che il mio comportamento non va, è sbagliato e io devo cambiare. Quando che la Chiesa fa questo? Quando il pastore Haroldo, quando Walter viene con me e dice, pastore, quello non è stato bello che tu mi hai detto, che tu hai fatto, pastore, questo comportamento... Loro stanno essendo specchio come chiesa perché io possa vedere me stesso, perché prima a volte noi non vediamo il nostro peccato, non vediamo. A volte è gli altri che devono aiutarci a vedere quello che veramente tu sei, perché a volte io penso che io sono meraviglioso, che io sono praticamente un vice Dio, perché sono così perfetto, io sono meraviglioso. Così a volte il diavolo ti fa vedere come è perfetto. Allora è necessario che venga un specchio e ti faccia vedere veramente chi noi siamo, come è la nostra faccia. Perciò la Chiesa c'è la funzione anche di essere specchio. La Chiesa c'è la funzione di riflettere Cristo, perché così io posso aggiustare la mia vita d'accordo con il modo di Cristo. Il mio fratello mi aiuta a vedere Cristo, il mio fratello, un agli altri. È perciò che noi abbiamo il discepolato nella Chiesa. Abbiamo il discepolato perché attraverso del discepolato noi, noi stiamo promuovendo questo specchio per aiutare a tutti a diventare discepoli. Amen. Alziamo alziamo tutti. Walter, pastora Marcella non può suonare che è con i bambini. Può mettere una canzone? Dopo continuo con la predica perché non riesco a arrivare. Dobbiamo non soltanto finire per finire. Dobbiamo imparare in ogni cosa. Allora non farò la cosa con velocità e a un modo che non impariamo. Amen? Un'altra domenica, un altro giorno continuo. Signore, noi abbiamo tanto da imparare come cristiani, Signore. Noi sappiamo che se uno vuole essere medico, deve studiare tanto per essere un medico. E a medicina c'è codici, c'è regole per adoperare come medico. Se uno vuole essere ingegnere, deve imparare tutto il modo e regole della ingegneria specifica che vuole essere ingegnere. Per essere un cristiano, dobbiamo anche, Signore, imparare tutto il modo di essere un cristiano. Dobbiamo imparare, Signore, a regola biblica, il modello di Cristo, così possiamo copiare, possiamo riflettere. Aiutaci, Signore, a amare la Tua parola. Aiutaci, Signore, a essere discepolo, Signore. Oh, Signore, aiutaci, Signore, a essere corpo di Cristo. Che io venga a essere parte del mio fratello. Che io venga a imparare nella Chiesa. Che la Chiesa sia per me un piacere. Ma che la Chiesa sia anche un locale dove io posso donare i miei talenti. Signore, la Chiesa venga a essere un locale, Signore, che posso donare tanto amore. Tanto amore. Aiutami, Signore, a essere parte di un corpo, ma Signore, compromesso, compromesso, con dedizione, Signore. Non vogliamo soltanto frequentare, vogliamo essere parte, parte di questa Chiesa, parte della Chiesa di Torino, parte della Chiesa d'Italia e fare la differenza nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Che la grazia del Signore Gesù, che l'aiuto dello Spirito Santo per farci Chiesa venga su di noi. Che questa settimana sia una settimana di successo assoluto. Che questa settimana sia una settimana dove la tua vita verrà messa in un locale di illuminare le altre persone. Che questa settimana tu venga a sentirti utile per le persone come corpo di Cristo. Nel nome di Gesù io ti benedico, nel nome di Gesù. Amen, amen. Nel nome di Gesù facciamo un applauso a Cristo.